Storie Libere presenta.
Siamo a conoscenza da un certo tempo, grazie al resoconto verbale e scritto di persone di fede e di valore, ma anche attraverso la pubblica fama, che due uomini malvagi, figli della perdizione e seguaci della maledizione, hanno composto un certo libro che pullula di affermazioni false, erronee ed eretiche. E abbiamo saputo che osano insegnare pubblicamente questi errori e queste eresie nel Ducato e nelle terre di Baviera. A parlare, in questo documento ufficiale del novembre 1327, è Papa Giovanni XXII, dal suo trono di Avignone, che è la città sede del papato da quasi una ventina d'anni. Beh, si capisce già da queste poche parole ufficiali che per qualcuno le cose si stanno mettendo male. Il fatto è che Giovanni XXII, ad aprile dello stesso anno, aveva convocato ufficialmente in quella città, ad Avignone, due maestri dell'Università di Parigi, che sono quelli citati in questa bolla papale. Il primo è un grandissimo filosofo, Giovanni di Jandun, conoscitore profondo di Aristotele e di Averroè. Il secondo, in quel momento, è meno noto internazionalmente. Si tratta però di un uomo attivo, che conosce bene la filosofia, com'è normale nella sua posizione professionale. È un medico e professore di medicina a Parigi. Si chiama Marsilio e viene da Padova, una città di medici, di filosofi, di letterati, di artisti, anche di astrologi e certo di santi, ma anche di personaggi sempre un po' in odore di eresia. Il mio nome è Gianluca Briguglia. Ho fatto ricerca e insegnato filosofia medievale e storia del pensiero politico all'Università di Monaco, di Vienna, a Parigi e ho diretto il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Strasburgo. Oggi insegno all'Università di Venezia. Questo è il nostro bestiario politico e in questo episodio parleremo proprio di lui, il figlio della perdizione e della maledizione, Marsilio da Padova, da molti considerato il più grande pensatore politico medievale. Insomma, ad aprile Giovanni di Jandun e Marsilio da Padova vengono convocati ad Avignone. Il Papa è stato informato di un libro che avrebbero scritto a quattro mani. In realtà, possiamo dire oggi, Giovanni di Jandun ha dato forse supporto intellettuale e certamente condivide le idee del suo amico fraterno Marsilio, ma non è coautore del libro. E in questo libro una commissione di esperti ha individuato alcune tesi molto pericolose e per nulla nascoste, anzi molto chiare. Hanno quattro mesi di tempo per presentarsi alla corte papale e dare spiegazioni, giustificarsi, chiarirsi. Il fatto è che non si presenta nessuno. E dunque le cose sono proprio come sembrano. I due sono consapevoli della pericolosità del libro e anzi l'hanno scritto apposta. Bisogna procedere in contumacia e formulare chiaramente le accuse ai due. Il Papa scrive di dover considerare con attenzione che i predetti Marsilio e Giovanni non si dispongono a rientrare nel grembo della Chiesa, ma anzi cercano di condurre altri nella strada tortuosa del loro errore. Del resto i papi hanno sempre dovuto riconoscere le terribili eresie che di volta in volta, in ogni tempo, sono sorte nella comunità cristiana. Fa parte della loro missione, del loro ufficio. E Giovanni XXII, che tutto è tranne che un santo, e anche teologicamente ogni tanto si espone a sua volta al rischio di eresia, dichiara eretiche cinque idee di quel libro e dichiara a proposito dei due autori, in realtà appunto l'autore è Marsilio, stabiliamo con una sentenza che Marsilio e Giovanni sono da considerarsi eretici ed eresiarchi, manifesti e notori. Condanniamo e riproviamo attraverso sentenza i detti articoli e il libro, oltre ad ogni altro testo che li contenga. Se qualcuno, di qualsiasi dignità, ordine, condizione o stato, dovesse osare difendere o approvare la dottrina indicata, egli stesso sia rifiutato dalla comunità come eretico. Eretico dunque non basta. Marsilio da Padova, che non è Marsilio Ficino, è anche eresiarca, cioè iniziatore di nuove eresie, padre di nuove dottrine eretiche, figlio di Belial, il diavolo. Tanta è l'importanza dell'accusa che, per esempio, anche Martin Lutero, 300 anni dopo, sarà tacciato da alcuni di essere un eretico marsiliano. Diciamo la verità, la condanna di Giovanni XXII non deve aver spaventato Marsilio, che anzi l'avrà probabilmente prevista. D'altra parte, proprio in quel libro condannato, che si intitola Il difensore della pace, aveva addirittura già accusato Giovanni XXII di utilizzare la scomunica e l'accusa di eresia come intimidazione e come strumento di lotta politica. Potremmo anzi dire che la scomunica, per chi si occupa di politica in quei decenni, è un rischio professionale ed è vissuta anche come tale. Qualche esempio: Matteo Visconti, il signore di Milano, è un esponente molto potente di quella rete di alleanze che osteggia il Papa e sostiene il sistema di potere, perché è di questo che stiamo parlando, che fa riferimento all'imperatore. E a un certo punto viene scomunicato e dichiarato eretico. Non eresiarca, perché non è un grande intellettuale. E non da solo. Insieme a lui vengono scomunicati circa 1500 notabili lombardi, cioè la sua rete più immediata. I lombardi non fanno un plissé. Certo, le scomuniche portavano con sé delle difficoltà grosse, il rischio che i sudditi e i cittadini creassero tensioni, che i nemici ne approfittassero, che certe alleanze entrassero in crisi, ma sempre per motivi di convenienza politica, economica, finanziaria. Se si era forti abbastanza non cambiava poi così tanto nell'immediato, e le riconciliazioni erano poi sempre possibili. È scomunicato, dopo vari tira e molla, anche Cangrande della Scala, signore e vicario imperiale di Verona. È scomunicato Passerino Bonacolsi, signore e vicario di Mantova, e tanti altri come loro. D'altra parte, Massilio da Padova che cosa poteva aspettarsi? Nel suo libro, il Papa, con i suoi complici e con i suoi cardinali, viene di volta in volta accusato di essere un bestemmiatore, un fariseo, un sofista, un falso predicatore, un pastore che divora le pecore che Cristo gli ha affidato, un combattente del diavolo, e la sua opera non è apostolica ma diabolica. Non opus apostolicum sed diabolicum. Tantomeno deve aver impensierito Marsilio da Padova la lista degli errori individuata dalla commissione del Papa, che poi sono questioni relative al potere temporale, come il fatto che la Chiesa sia sottoposta a tassazione da parte del potere civile, ma anche più pesanti, come il fatto che Cristo non abbia dato a Pietro nessun potere particolare rispetto a quello lasciato agli altri apostoli. E qui si capisce come mai Lutero fosse considerato un figlio di Marsilio. O che l'imperatore possa correggere e anche deporre il Papa. D'altra parte, Marsilio da Padova, dopo aver concluso la scrittura del Difensore della Pace nel giugno del 1324, non si vede come una vittima, ma come qualcuno che attacca e che ha un progetto. Non sta ad aspettare che le sue idee si diffondano a Parigi, città che ha in quel momento ottimi rapporti col papato, ma se la svigna, alla chetichella. Lo sappiamo anche perché abbiamo dei documenti che risalgono proprio all'indagine che tempo dopo la Chiesa locale, su impulso del Papa, svolge su Marsilio e sui suoi possibili fiancheggiatori. Viene interrogato un povero veneziano che non c'entra nulla con questo affare di eresie e di attacchi al Papa. Si chiama Francesco della Giovanna ed è un ex studente, forse anche collaboratore universitario di Marsilio da Padova. Il povero Francesco dichiara di aver accompagnato il maestro qualche volta presso qualche malato. È convinto che Marsilio non abbia parlato con nessuno del suo libro, che non avesse fiancheggiatori e che però, prima di sparire da un giorno all'altro, avrebbe chiesto dei piccoli prestiti di denaro a qualche collega e anche agli studenti, come anticipo per le lezioni dell'anno successivo. Sa anche che tutti questi prestatori si sarebbero pure arrabbiati della sua sparizione, perché con lui sparivano i prestiti. Tra i colleghi prestatori c'è un maestro in medicina, Pietro di Firenze. C'è il medico Andrea de Reate e soprattutto c'è Andrea di Firenze, addirittura maestro del re di Francia, e Roberto dei Bardi di Firenze, che diventerà molto tempo dopo un consigliere del Papa. Li cito perché sono tutti a Parigi, ma provengono tutti dall'Italia. La verità è che Marsilio da Padova ha un progetto reale, concreto, che è sia intellettuale che politico nel senso più stretto del termine. Vuole cambiare il volto politico dell'Italia. Vuole fornire un modello istituzionale nuovo e chiaro. E vedremo fra pochissimo quanto sorprendenti siano alcune delle sue idee. E vuole liberare il cristianesimo dall'ideologia papale, che ha trasformato la religione cristiana in uno strumento di potere dei vescovi di Roma e della loro corte. È convinto che tutto questo si possa fare, e non è il solo. I due figli di Belial, infatti, zitti zitti, per trasformare in realtà il loro progetto, si dirigono addirittura alla corte dell'imperatore, Ludovico di Baviera, scomunicato anche lui, naturalmente, nella città di Monaco. Ludovico di Baviera era stato scomunicato perché si era rifiutato di considerare nulla la sua stessa elezione imperiale, come Giovanni XXII gli aveva intimato di fare. Il motivo della richiesta papale è semplice. Se non c'è un imperatore, le città italiane, che sono autonome ma giuridicamente sottoposte, almeno in teoria, all'impero, non hanno una guida superiore. E i giuristi della Chiesa di Roma ritengono che in quella situazione l'autorità principale spetti, guarda caso, al Papa. A dire la verità, non sono solo i giuristi papali a preferire che un imperatore non ci sia mai. Pochi anni prima delle vicende che stiamo raccontando, il re di Napoli, Roberto d'Angiò, guelfissimo, scrive un memorandum per il papa precedente, francese come Giovanni XXII, in cui dice che i tedeschi e i francesi, Roberto e Angioino, sono reciprocamente ripugnanti, che i tedeschi sono barbari e che nessun imperatore dovrà essere eletto, altrimenti saranno guai per l'Italia. Che fare dunque? Re Roberto lo scrive chiaramente. Il Papa, con i suoi sani consigli, ricerchi le vie e i modi giudiziosi perché in questi tempi particolarmente turbolenti non si arrivi all'elezione del re germanico. E se questo dovesse avvenire, l'autorità del pontefice non conduca alla sua conferma. E se al pontefice sembrerà che l'elezione dovrebbe mai essere confermata, la sua provvidenza si degni, come alla sua circospezione parrà possibile, di fare in modo che il futuro eletto confermato non ottenga né l'incoronazione né la consacrazione e non si avvicini all'Italia. Di fatto è il programma di Giovanni XXII. Insomma, in gioco ci sono questioni geopolitiche ineludibili. E le città, in una situazione del genere, così come si è determinata, con l'imperatore che non molla e il papa che attacca su tutta la linea, si dividono, si schierano, si mobilitano. Per farla breve, si fanno la guerra. Marsilio da Padova va quindi dall'imperatore, che a sorpresa lo riceve. Una cronaca del tempo ci riferisce anche delle parole che potrebbero essersi scambiati durante l'udienza. L'autore della cronaca non ha nessuna simpatia per i due maestri parigini, due figli del diavolo, che lanciavano pestiferi latrati contro la Chiesa. Chi vi ha indotti a lasciare una terra di pace e di gloria per venire in questa terra bellicosa, piena di ogni tribolazione e angoscia? Avrebbe detto con tono austero l'imperatore. La risposta dei due intellettuali è precisa. Sono gli errori della Chiesa sulle sue relazioni con l'impero. È il dovere dell'imperatore di porvi rimedio ad averli persuasi a dover fare qualcosa. Da quel momento, Marsilio da Padova è uno dei consiglieri più ascoltati da Ludovico di Baviera. Ed è forse Marsilio che consiglia all'imperatore di preparare una campagna militare in Italia. Per rafforzare le città alleate, rintuzzare gli attacchi delle nemiche e soprattutto per arrivare fino a Roma e farsi incoronare imperatore dal popolo romano e non dal Papa. Un programma vasto, non c'è che dire, ma già tutto delineato nel libro. Sono passati 3 anni dalla scrittura del Difensore della Pace quando ormai Marsilio da Padova cavalca a fianco dell'imperatore dopo aver superato le Alpi. Solo allora Giovanni XXII si rende conto della pericolosità del padovano e del suo compagno Giovanni di Jandin e lancia la famosa scomunica. Il libro di Marsilio è diventato la base ideologica e concettuale della venuta dell'imperatore in Italia. Un libro rischia di dare sostanza a una guerra che può avere un effetto domino, che può far saltare tutto. Il Papa lo sa e lo scrive in uno di quei documenti. Quando l'imperatore è arrivato a Trento, con lui c'era Marsilio e gli fu permesso di rendere pubblici quegli evidentissimi e dannati errori. Ma quali sono le idee che hanno fatto di questo libro un testo letto e riletto nei secoli? Ad alcune abbiamo già fatto cenno. Sono quelle che più hanno infastidito il Papa, ma altre, grandiose, il Papa non le menziona. E prima di dire come va a finire questa vicenda di guerra e di idee, ne voglio sottolineare almeno una, brevissimamente, che è il risultato di molte pagine e riflessioni marsiliane. Se vi interessa vi rimando a un mio libro più dettagliato, che si intitola Marsilio da Padova, pubblicato dall'editore Carocci di Roma. È l'idea secondo la quale, in ogni comunità politica, ciò che è più importante è la legge. Ma la legge non è data dal capriccio di un governante e neppure solo dalla competenza dei giuristi o da chi conosce la legge di Dio. La legge è il risultato dell'azione di un potere legislativo e questo potere, o causa efficiente, come lo chiama lui, è dato dai cittadini, dal popolo. Con le parole di Marsilio, il legislatore o causa efficiente primaria e specifica della legge è il popolo, o la generalità dei cittadini, o la sua parte prevalente, per mezzo della sua elezione o volontà espressa a parole nell'Assemblea Generale dei Cittadini, che comanda o specifica che cosa si deve fare o meno riguardo le azioni civili degli uomini sotto la minaccia di una pena o punizione temporale. Sia che l'abbia realizzata l'intero corpo dei cittadini o la sua parte prevalente direttamente, sia che abbia dato il compito di realizzarla a una o più persone che non sono né possono essere il legislatore in senso stretto, ma lo sono solo in senso relativo o per un certo periodo di tempo e per autorità del primo legislatore, che è il popolo. Il legislatore è il popolo, ma ancora non basta, perché è il legislatore, cioè il popolo, ad autorizzare un governo, cioè il potere esecutivo, ma anche a correggerlo e a deporlo nel caso non funzionasse o uscisse dalle proprie prerogative. E il governo, cioè il potere esecutivo, la cui causa è il legislativo, cioè il popolo, deve sempre rimanere nei limiti di ciò che il legislativo gli ha indicato, cioè la legge. Niente male per un medico padovano dell'inizio del 300 che amava cavalcare fianco a fianco di un imperatore germanico in cerca di consigli. Come finisce allora questa vicenda? Beh, quella del libro, come a questo punto è facile immaginare, dura secoli e non si è ancora conclusa. Marsilio da Padova è ancora oggi studiato in tutto il mondo e un ruolo importante hanno i paesi anglosassoni, sempre alla ricerca delle radici della democrazia moderna. La vicenda della campagna militare in Italia finisce invece in un modo un po' grottesco, così come un po' grottesco è un dipinto che si trova a Monaco che la evoca. Mi è capitato di vederlo per puro caso, e proprio quando lavoravo molti anni fa un articolo su Marsilio. Quando lavoravo a Monaco, infatti, il mio ufficio si trovava a poche decine di metri dalla Münchner Residence, cioè il Palazzo Reale di Monaco. Negli attuali giardini ci sono dei dipinti ottocenteschi di scarso valore artistico che raffigurano gli esponenti più prestigiosi della dinastia dei Wittelsbach. Il primo a essere raffigurato è proprio il nostro Ludovico di Baviera, rappresentato nell'atto di essere incoronato imperatore a Roma dal Papa, come recita anche la scritta sottostante, che non dà altre spiegazioni o riferimenti. Il fatto strano però è che Ludovico arriva sia a Roma, con Marsilio da Padova e con il suo esercito, un po' ridimensionato dalla lunga campagna militare, e viene subito incoronato imperatore, ma non dal Papa. La teoria marsiliana è infatti orientata a un'incoronazione da parte del popolo, e dopo la pagina che abbiamo letto è anche facile capire perché. E il popolo di Roma, attraverso i suoi notabili, ha eletto Ludovico, con una cerimonia che doveva aver creato qualche problema. Il dipinto è dunque sbagliato? Non esattamente. La storia infatti non finisce lì. Il regno di Napoli, guelfo come non mai, mostra l'intenzione di intervenire militarmente. E le truppe di Ludovico sono molto indebolite. Ormai hanno più da perdere che da guadagnare. Qualcuno inoltre mostra dubbi su un'elezione così strana. L'imperatore, con i suoi consiglieri, tenta allora un'altra carta. Dichiara deposto Giovanni XXII e nomina al suo posto un altro papa, che guarda caso, a scanso di equivoci, lo incorona imperatore. Nulla di questo nel dipinto di Monaco. Nessuna traccia dell'elezione a dir poco dubbia, ma l'imperatore in fondo era già tale perché scelto dai principi elettori germanici, e nessuna traccia dei segni di debolezza che queste elezioni rivelano. Ludovico e il suo esercito, nel 1328, sono costretti ormai a risalire mestamente la penisola italiana, verso la Baviera. L'antipapa, lasciato solo, chiederà perdono a Giovanni XXII e la campagna finirà con un buco nell'acqua. Marsilio da Padova è in parte responsabile di questo parziale insuccesso e il suo ruolo di consigliere sembra gradualmente declinare. Tanto più che sulla via del ritorno in Germania, precisamente a Pisa, città di fede imperiale, all'imperatore Ludovico il Bavaro chiede udienza un gruppetto di fuggitivi da Avignone. Sono francescani. Hanno studiato a fondo molti documenti di Giovanni XXII, relativi a un altro grande dossier caldo di quegli anni, quello relativo alla povertà di Cristo e degli Apostoli, che ha enormi implicazioni politiche. Hanno letto tutti i documenti, conoscono il diritto canonico, quello civile, sono teologi, non hanno sottovalutato nessun dettaglio e hanno messo la loro coscienza di fronte a Dio. Sono sicuri di quello che dicono. Giovanni XXII, il successore di Pietro, il vicario di Cristo, il capo della Chiesa, è caduto nell'eresia. Ludovico di Baviera offre la sua protezione e loro lo seguono a Monaco. Tra loro ci sono Michele da Cesena e il più grande filosofo e teologo del tempo e uno dei più grandi della storia del pensiero, Guglielmo di Ockham. La battaglia continua. E anche se questo è l'ultimo episodio della seconda stagione del nostro bestiario politico, continuerà anche la nostra piccola battaglia nel parlare di questi argomenti che ci piacciono in una prossima stagione. Perché la realtà non è solo quella che si tocca, anzi, quasi mai la vera realtà è quella che si tocca, perché non c'è nulla di più concreto di quello che si immagina, di quello che si riesce a pensare, di ciò che si teme o si desidera. Il mio nome è Gianluca Briguglia. Questo è il nostro bestiario politico su storielibere.fm. Bestiario politico è ora anche un libro edito da HarperCollins, che riprende i racconti del nostro podcast. Perché con Storie Libere e HarperCollins si legge e si ascolta.
una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post-produzione audio Simone Lanza per Jack Legg.